11:06, torniamo con Controbande.
E torniamo con le dirette qui su Radio Blackout, il 105-250, le libere frequenze delle tre torinese. E insomma, siamo qui Samba e Cristina per presentare l'ultima puntata della stagione di Controbande.
Esatto, riaccendiamo i microfoni e cerchiamo di dare uno scossone parlando di nuovo di radio indipendenti, radio libere, radio che in qualche modo fanno rete tra di loro. Questa trasmissione Controbande si muove cercando nell'etere queste radio e quest'oggi ne abbiamo trovata una abbastanza interessante, Radio ZAM di Milano. Milano Sud che trasmette da un pochino e abbiamo per fare questa chiacchiera, per saperne un pochino di più, abbiamo con noi Orso e Chiara. Ci sentite?
Ciao, buongiorno a tutti e tutte.
Ciao a tutti e tutte.
Ciao.
E niente, quindi siamo, diciamo, adesso ci scaldiamo un attimino, passiamo i numeri di telefono, facciamo capire un attimino come si può interagire e poi andiamo nel vivo, facciamo sentire anche qualche pezzettino di Radio ZAM, Radio ZAM, e così ci possono anche parlare e raccontare un pochino meglio Orso e Chiara che cos'è Radio ZAM. Adesso mettiamo
l'intro?
Mettiamo l'intro, però prima mettiamo anche un minimo di tappetino.
E utilizziamo la bobina perché siamo estremamente pigri. Io nel mentre vi ricordo i numeri di telefono per contattarci qui in diretta. Sono il 346-667-3263 oppure lo 011-249-5669. Mentre Samba sta cercando di tirare i cavi del nuovo mixer che però non si trovano, niente, adesso ci proviamo in altri modi. Ce la fai?
Sì, ce la faccio. Allora, come dicevamo, mettiamo un pezzo così iniziamo a entrare nel vivo con quello che è la chiacchiera che abbiamo programmato oggi con Radio ZAM.
Quando o coração parar, a eternidade começa. O tempo disparar. Quando o ritmo cessar, tudo acontece, tudo se esquece. Tudo acontece, tudo se esquece.
Prime prove tecniche, parla!
È un messaggio per il mondo del comunismo questo! Dai, che bomba!
Sente tutto.
Sì, sì, si sentono gli scratch, direi.
Benvenuti alla giornata di inaugurazione di questa bellissima radio.
Terzo appuntamento di Up Digging.
Buon pomeriggio. Sono tornate le ribelli.
Buonasera a tutti e tutte.
Ciao a tutti.
Bentornati, bentornate, programma letture.
Siamo qui questa sera per presentare il libro Il Focolaio.
Live per la terza puntata di Underground Pusher.
Abbiamo deciso di accettare questa bellissima proposta che ci ha fatto Radio ZM.
Puntata di diretta dal Nuovo Mondo col nostro inviato speciale a Montevideo.
Sì, per la primissima puntata. Che cos'è Fuori dal Comune?
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio ZM. Io sono Franco e per la prossima ora vi terrò compagnia.
Niente, volevo ringraziare subito Sara e quindi Prospero Editore per questa bellissima opportunità.
Ah, sembra che non ci rispondi.
Oh, avevo paura.
Ginnastica per sale d'attesa e questa è la nuova sigla.
La puntata di oggi verterà sulle comunità resistenti e sulla loro costruzione.
Un programma che racconti un po' evoluzioni e lotte sociali attraverso le vicende umane personali.
Questo weekend festeggeremo 9 anni di Collettivo ZAM.
Ma poi senza pubblicità, cioè musica interrottamente.
Diciamolo, cioè. Stefano, siamo veramente una radio libera.
Eccoci che torniamo in diretta. Orso, Chiara, ci sentite?
Sì, sì, sentiamo.
Sì, sentiamo benissimo.
Grandi, abbiamo messo un collage di Radio Z per così avere una carrellata delle trasmissioni, ma la cosa migliore io credo è che ci presentate un pochino voi che cos'è Radio ZAM.
Allora, diciamo che Radio ZAM è uno splendido esperimento nato un po' per caso, che nel giro di poco tempo si è tramutato in uno strumento collettivo che utilizziamo per da un lato fare un po' controinformazione, dall'altro cercando di integrare anche parte del tessuto sociale che circonda il nostro spazio. Diciamo che la nostra radio ha sede all'interno di uno spazio sociale occupato che si chiama ZAM, nel territorio di Milano Sud, ed è attiva da circa un paio d'anni. Diciamo che la grossa marcia in più è stata messa durante il periodo di lockdown, dove ci siamo resi conto che lo strumento della radio poteva essere piuttosto determinante per riuscire a raggiungere molte persone che in quel periodo vivevano isolate da l'una dalle altre. E quindi con l'aiuto di Dan, che salutiamo, e di tutta la unit, siamo riusciti a mettere in piedi un piccolo palinsesto e portare avanti una serie di trasmissioni e di approfondimenti.
Ecco, quali trasmissioni, quale palinsesto avete? Abbiamo sentito un po' che ci sono tipo le ribelli, abbiamo sentito che c'è Underground Pusher, ci sono vari tipi di trasmissioni con vari tipi di programmi musicali. Ci date un assaggio tipo del sì, palinsesto sì. Che avete?
Volentieri. Allora, diciamo che le trasmissioni che ci sono un po' espressione delle volontà di chi compone la redazione, e sono anche, diciamo, l'espressione dei principi che cerchiamo di portare avanti come collettivo di compagni e compagne. Quindi ci riteniamo una radio libera, una radio anticapitalista, antisessista, antirazzista, e attraverso le trasmissioni che facciamo cerchiamo di portare avanti, diciamo, questo tipo di contenuti. Abbiamo diverse, diciamo, trasmissioni. Una che va molto forte, quella delle Ribelli, che è un gruppo di compagne che porta avanti un discorso transfemminista, e abbiamo svariati podcast con diversi argomenti che vanno dall'educazione, diciamo, più pedagogica a esperienze più sensoriali, diciamo intime, attraversando, diciamo, tutto lo spettro che riguarda, diciamo, questo tema. Poi c'è Underground Pusher, che è una trasmissione musicale che conduco con un altro caro amico che si chiama Nino, che saluto. Siamo entrambi appassionati di musica rap e abbiamo cominciato questo programma di monografie principalmente su gruppi underground statunitensi, ma anche con, diciamo, degli spin-off sulla scena italiana, cercando principalmente di dare voce e orecchio a quelle che noi riteniamo diciamo le voci più inascoltate e meritevoli. Poi abbiamo un'altra trasmissione che si chiama To Do List, che è lunedì, tutti i lunedì, ed è praticamente una che conduce Chiara, che è qui con me, che magari vuoi raccontare lei.
Sì, no, diciamo che la To Do List è un po', prova ad essere un po' un abbozzo di agenda della settimana, quindi prova a raccogliere un po' tutto quello che succede al di fuori di noi e quindi prova a proporre un po' i vari eventi, diciamo, che politici o di approfondimento che appunto saranno disponibili. Questo ovviamente avrà delle diverse connotazioni man mano che finalmente torneremo a, come dire, a calcare le piazze, quindi diventerà più dal vivo che non online, però è stato anche un utile strumento per fare un po' di ordine durante le settimane intense di lockdown. E poi ci sono programmi di musica, quindi c'è Franco che propone delle selezioni musicali abbastanza inedite a cavallo fra il funky e il groove, un po' gli anni 70-80. Abbiamo Fuori dal Comune, che è un programma un po' più talk, che prova un po' più a raccontare le varie diciamo varie tematiche nella vita comune.
Avevamo Zona Rossa, che era una delle nostre trasmissioni di punta, dove praticamente la trasmissione consisteva in attraversare, diciamo, discutere un argomento, i conduttori chiamavano varie persone che intervenivano in diretta, quindi era molto simpatica, un po' calimbata per tutte queste cose che si sviluppavano durante la trasmissione.
Sì, ho sentito, facevate gli agguati alla gente che stava in assemblea, la chiamavate per capire che cosa si stava dicendo.
Facevamo gli agguati, sì, facevamo questo, e infatti a un certo punto abbiamo dovuto cominciare a chiamare le persone col privato, perché avevano capito che il mercoledì sera, quando arrivavano le chiamate, eravamo noi dalla radio che chiamavamo dietro le persone, quindi abbiamo dovuto fare un po' di chiamate col privato. Anonime, per non farci chiamare. E poi c'è un altro programma che si chiama Pillole di Ecologia, che, diciamo, è un progetto sulla giustizia climatica, e racconta varie questioni legate a questo tema, non solo in ottica, diciamo, strettamente anticapitalista, ma anche in ottica, diciamo, più naturista. Ci sono anche i nostri compagni che sono studiosi di questo tipo di materie, che ci danno una grossa mano, come Davide, che salutiamo e ringraziamo sempre tantissimo per il contributo che ci dà. E poi ci sono, diciamo, un sacco di
connessioni dall'altra parte dell'oceano.
Esatto, ci sono un sacco di connessioni dall'altra parte dell'oceano, con un nostro compagno che vive a Montevideo, e con cui, diciamo, ci teniamo aggiornati rispetto a quello che succede dall'altra parte del mondo. E poi ci sono un tocco di approfondimenti che abbiamo fatto. Abbiamo contattato, quando ci furono le rivolte di Black Lives Matter, contattammo un nostro amico che vive a New York per farci raccontare un po' lì le cose come stavano andando. Abbiamo fatto un approfondimento intervista sulla questione bielorussa, contattando la nostra compagna che vive lì, e recentissimamente abbiamo fatto un'intervista con alcuni compagni dalla Colombia, che ci hanno raccontato tutto quello che sta accadendo lì, la fortissima dura repressione, ma anche e soprattutto di come i compagni e le compagne si sono organizzati dal basso per cercare di mettere un po' arginare le forze dell'ultradestra, che, a quanto ci raccontano, soprattutto nell'ultimo periodo, erano piuttosto esplicite che stavano facendo parecchi danni, si stanno tuttora facendo parecchi danni, e quindi oltre a questo abbiamo creato una sorta di approfondimenti, un grosso approfondimento sulla storia di Dax, in cui abbiamo cercato di analizzare l'antifascismo nelle sue varie sfaccettature, concludendo questa esperienza con il racconto della vicenda di Davide Cesare, in occasione poi del 16 marzo, dove abbiamo poi anche organizzato un corteo, presidio un corteo per ricordare Davide.
E infatti abbiamo tagliato alcuni audio che vorrei far ascoltare, perché mi è proprio piaciuta la parte delle varie trasmissioni che riprendono l'antifascismo oggi, proprio con l'ottica di quello che è successo a Dax, ma anche con l'idea di prendere e coniugare quello che significa essere antifascisti adesso, quando si parla di anticapitalismo, quando si parla di comunità resistenti, di identità digitali. Quindi, se per voi va bene, metterei degli audio, dei pezzettini, perché le trasmissioni sono troppo lunghe per una trasmissione di un'ora, ma qualcosina per dare un assaggio e far capire anche che cosa è stato trattato, di che cosa si è parlato quando si provava a parlare di queste cose.
Volentieri, va benissimo.
Ok, vado.
Giustamente, puntata che va a ricordare un po' quella che è stata la vicenda della notte nera di Milano, quindi l'aggressione a Dax e a due compagni antifascisti insieme a lui, e gli avvenimenti successivi dell'ospedale e del pronto soccorso del San Paolo. Prima però di andare a raccontare un po' la vicenda in sé, vorremmo un attimo spiegare perché reputiamo giusto parlare ancora dopo 18 anni di questa vicenda. Ovviamente nella nostra ottica, nel nostro fine, oltre sicuramente a quello di non perdere il ricordo di Dax, anche perché no, fine a se stesso per ricordare un compagno, ma l'importante per noi è invece la memoria, che invece è, come si dice spesso, un ingranaggio collettivo, e quindi deve essere patrimonio ed elaborazione comune. Questo perché la memoria anche in memoria dei simboli, dei significati, e infatti il nostro ciclo di puntate era il nome del nostro ciclo di puntate era proprio Nuovi Significati per l'Antifascismo, e diciamo che oggi vuole essere un po' la puntata a coronamento di tutto ciò. Perché? Perché noi, ricordando Dax, non ricordiamo solo la persona, solo l'essere umano che per l'appunto è stato aggredito ed è tragicamente morto in seguito a questa aggressione, ma noi ricordiamo anche le idee, i valori, e le idee sono a prova di coltello, le idee non vengono uccise così facilmente, ed è per questo che per noi è importante la memoria. Deve essere quindi un avanzamento collettivo, un ricordare un avvenimento, delle persone e tutto ciò che concernono questi argomenti, per portare avanti, per spingere quelli che sono delle idee, dei progetti e una progettualità che sia propulsore di un cambiamento radicale. Quindi sotto questo punto di vista, sotto questa lente, la memoria, e nel nostro caso precipuo la memoria di Dax, si va a costituire come un'arma prettamente antifascista, e dall'identità antifascista noi vogliamo che la memoria di Dax ricordi non solo la vicenda e la persona di Davide, ma faccia comprendere alle persone come il fascismo non è vero, che è morto nel 45, perché Dax viene ucciso nel 2003, non nel 45, non negli anni 70. Dax è stato ucciso poco tempo fa, il fascismo quindi ha continuato ad uccidere, il fascismo continua tutt'oggi ad uccidere, e non è che se adotta metodi più subdoli, più sotterranei, uccide di meno o sia meno annichilente. La memoria quindi in questo senso tutta questa lente di ingrandimento è un va a trasformarsi anche come un serbatoio di idee, un serbatoio di elaborazione comune che ci renda più consapevoli di quello che è stato e quindi più pronti ad affrontare quel che sarà. La memoria è quindi semplicemente ma anche niente di meno un rafforzare quella che è la nuova resistenza, un rafforzare quelle che sono le nuove idee e una nuova progettualità per un avvenire migliore che, come abbiamo detto in diverse puntate di questo ciclo di incontri, di puntate, deve essere un avvenire più libero, più egualitario, più libero dalle brutture del mondo odierno. Questo quindi è un po' il filo conduttore, la memoria come arma antifascista e l'importanza della memoria per il futuro, perché come recitava un vecchio murale ormai cancellato, senza memoria non c'è futuro. Questa puntata noi la dedichiamo ad Ax, al suo ricordo, ma soprattutto a un'idea di mondo migliore che dalla memoria di una persona, di alcuni eventi, purtroppo in questo caso anche tragici, possa essere fautore di un nuovo modo di pensare le relazioni nella società. Usare quindi la memoria come arma e per non dimenticare il passato e per prepararsi al futuro.
Allerta, allerta!
Ed eccoci che torniamo in diretta.
Siete sempre collegati con Controbande su Radio Blackout. Oggi siamo in diretta con Radio ZAM di Milano.
E ci arrivano un paio di domande per Radio ZAM qua al telefono di Radio Blackout al 346-6673-263. Allora, Orso e Chiara, per voi ci chiedono che tipo di energia usano per far andare Radio ZAM. Cosa usate? Pasta asciutta? Gasolina?
Allora, siamo ancora purtroppo legati all'utilizzo dell'energia elettrica.
Che vergogna, anche noi purtroppo.
Però abbiamo provato questo esperimento e due anni fa abbiamo realizzato un impianto fotovoltaico autocostruito con cui facciamo funzionare diciamo il 90% dello spazio, ecco.
E fra l'altro, visto che c'è anche il progetto sul vostro sito, su come, cioè c'è una parte, insomma, è spiegato sul sito come poterlo fare, giusto?
Esatto, abbiamo realizzato questo progetto e poi abbiamo, diciamo, cercato di condividere le cose che avevamo appreso in modo tale da che se qualcuno vuole provare a fare questa cosa, e non è impossibile, ecco, diciamo che con delle piccole medie competenze, un po' di buona volontà e anche un po' di fortuna nel reperire i materiali, si può fare un impianto fotovoltaico che riesce più o meno a far funzionare un piccolo spazio sociale.
Ecco, un'altra domanda che invece arriva è basata più sulla storia, cioè come nasce Radio ZAM? Da quanto c'è online? Come trasmette?
Ok, allora la verità, quella vera, è che praticamente io volevo provare a costruire una piccola web radio nel mio spazio sociale, ZAM, ma io sono totalmente incapace da qualsiasi punto di vista informatico. E un pomeriggio stavo parlando con Dan della Unit, che è un club, per diciamo mettere in piedi un piccolo laboratorio di informatica, quindi lui l'ha passato per vedere se c'era una stanza disponibile, che tipo di materiali c'erano, eccetera eccetera. Purtroppo non avevamo materiali e neanche lo spazio e ci siamo messi a chiacchierare, e da questa cosa che a me sembrava impossibile, invece per Dan è stato cioè mi ha fatto subito capire che era molto 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 semplice per lui. E quindi ci siamo fatti un po' di pomeriggi di spieghe insieme per capire un po' il software da utilizzare, eccetera, eccetera, e la radio è nata. La radio funziona con un software open source che si chiama MixXX, che è un programma banalissimo per mixare musica, che ha la capacità e la funzionalità di trasmettere in diretta broadcast appoggiandosi ad un server. Avendoci fornito la club di abbiamoundominio.org lo spazio sul loro server, noi trasmettiamo così e in questo modo possiamo trasmettere senza nessun tipo di pubblicità e diciamo anche raggirando i vincoli imposti dal capitale SIAE e vari strozzini vari. All'inizio, quando avete trasmesso quel piccolo medley delle nostre voci, il medley si apre con la primissima trasmissione radio che abbiamo fatto, in cui una notte insieme a tutti i compagni e compagne della redazione ci siamo messi proprio a provare, perché non sapevamo come sarebbe andata, quindi a provare a cambiare 2 miliardi di impostazioni, numerini che a me sembravano e sembrano tuttora diciamo simboli alieni più che qualcosa di sensato, ma alla fine siamo riusciti a trasmettere e da lì piano piano ci siamo intratichiti, abbiamo fatto dei piccoli approfondimenti diciamo individuali dal basso per migliorarci eccetera eccetera. La strumentazione che abbiamo è diciamo tutta di recupero, nel senso che i computer sono dei piccoli Frankenstein che abbiamo assemblato recuperando tutta la roba vecchia che avevamo in giro per lo spazio, e le cuffie, tutto il materiale che abbiamo o è di chi ce l'aveva disponibile e l'ha messo in condivisione, oppure frutto delle varie esperienze laboratoriali dello spazio del passato, che magari adesso non servivano più, abbiamo tutto diciamo incanalato in questa nuova esperienza.
Fantastico, quindi una partenza dal basso, chiedendo in giro, trovando chi sapeva fare le cose, chi aveva i materiali, e poi mettendosi lì con le mani in pasta a vedere un attimino se si riusciva a trasmettere.
Sì, esatto.
E da quanto tempo state trasmettendo adesso?
Allora, credo che siano
festeggiato 2 anni da poco.
Esatto, sono 2 anni da poco.
Ah, auguri.
Auguri, buon compleanno.
Grazie.
Avete festeggiato?
Allora, non abbiamo diciamo esplicitamente festeggiato, perché purtroppo le restrizioni pandemiche ci hanno impedito di fare questa cosa come avremmo voluto, però diciamo che abbiamo in mente di approfittare dell'estate per organizzare diciamo una specie di iniziativa pubblica di promozionare per la radio, anche per raccogliere qualche fondo per diciamo portare qualche minima miglioria, visto che abbiamo una scheda audio piccolina, vorremmo prenderne una un po' più grande eccetera eccetera, quindi sto cercando di cominciare a fare così, ma anche soprattutto provare a organizzare delle iniziative pubbliche in modo tale da creare un allargamento sia dal punto di vista diciamo dell'audience, ma anche e soprattutto dal punto di vista della partecipazione, perché ad esempio una cosa particolare che soprattutto all'inizio si verificava spesso è che la radio era una cosa molto attrattiva per i ragazzi e le ragazze giovani del quartiere in cui siamo, quindi per esempio molto spesso la mattina c'erano loro che facevano delle dirette raccontando un po' quello che succedeva in quartiere, così, oppure durante il lockdown c'erano alcuni ragazzi che venivano a fare delle selezioni musicali di musica techno elettronica e approfittavano del fatto che lo spazio era più o meno aperto con tutti i crismi e attenzioni del caso, ma almeno c'era diciamo una possibilità di staccare dall'inquinamento a cui siamo stati sottoposti, soprattutto nel periodo iniziale del lockdown, marzo-maggio diciamo.
Ecco, infatti io prenderei la palla al balzo per far sentire un altro audio sulle comunità resistenti, per poi tornare a parlare del territorio, delle comunità e di come si tessono le varie relazioni.
La tessitura delle relazioni. Esatto. Tessono, non mi suonava.
Un nuovo verbo. allora niente, mettiamo comunità resistenti e poi torniamo a bomba chiedendovi altre cose.
parlare un po' di comunità resistenti, perché devi sapere che questa è la quarta puntata di 8 che si iscrive nel ricordo di Dax, no? E quindi abbiamo fatto le precedenti 3 puntate sulla tutela e la cura del territorio, sulla pratica anticapitalista, e l'altra sul controllo attraverso dei dispositivi tecnologici, quindi il controllo diciamo sul web. Oggi invece, per la quarta puntata, in occasione della quarta puntata, parliamo un po' della declinazione della costruzione di comunità resistenti per l'antifascismo. Infatti, passando un po' a quello che volevo chiederti, durante la pandemia da coronavirus, durante l'epoca pandemica che stiamo vivendo, abbiamo visto il fiorire, l'aumentare di meccanismi di mutuo aiuto. In realtà questo poi nei nostri quartieri, noi che siano strutture organizzate o no, lo portiamo avanti da anni. Cioè la risposta ai bisogni e l'organizzazione del bisogno in realtà è una pratica che noi portiamo avanti da anni, col fine ma anche con il mezzo di costruire comunità resistenti, che possono essere, che sono una serie di pratiche che mirano alla costruzione di rapporti sociali diversi, scevri dallo sfruttamento, inclusivi, paritari. Quindi nella nostra esperienza un po' le comunità, la costruzione di comunità resistenti, persistenti, antifasciste, antirazziste, anticapitaliste e antisessiste sono l'antidoto alle prepotenze, in generale a tutto quell'universo di pratiche e idee che è quello del neofascismo. Diciamo, consapevoli che quindi la costruzione di comunità resistenti può iscriversi nei processi di cambiamento sociale che sono anche che si muovono in opposizione all'automizzazione dell'individuo, che invece il capitalismo ha come caratteristica essenziale e vitale. Secondo te, date queste premesse, come la costruzione di comunità resistenti è una pratica nelle modalità e nel fine prettamente antifascista? Raccontaci un po' della realtà romana, della specificità romana, di quello che fate, di come secondo voi questa è una pratica antifascista.
Ok, allora faccio una breve premessa sul nostro gruppo e sulla sua genesi, così magari si capisce un po' meglio il contesto in cui operiamo, e poi arrivo subito al dunque. Allora, Azione Antifascista Romas nasce all'inizio del 2018, durante l'ultima grande campagna elettorale, quando, come al solito in tutte le occasioni di campagna elettorale, i vari compagni di vari quartieri del quadrante est della città si sono organizzati per contrastare la propaganda neofascista sui muri e per le strade dei nostri quartieri. Ora, questa dimensione organizzativa si è sempre data a Roma Est in periodi elettorali, anche perché appunto sapete qual è la forza delle organizzazioni neofasciste nella nostra città. Però ecco, è sempre rimasto un piano emergenziale che, finite le elezioni, si disperdeva. Nel 2018 però ci siamo accorti che sul piano dell'antifascismo c'era bisogno di fare un lavoro un po' diverso dal solito, avendo capito che l'opzione fascista aveva una diversa e ben più radicale presa sui nostri territori, per cui abbiamo pensato che fosse necessario comprendere meglio il fenomeno del fascismo contemporaneo e le forme in cui si esplica, e anche un po' ripensare l'antifascismo e le sue pratiche per renderle all'altezza dei tempi che viviamo, ecco. E in questo ragionamento, che poi abbiamo condiviso con altre realtà di altre città italiane nel percorso di Aurora, che conoscete bene, rientra sicuramente questa ipotesi di antifascismo sociale. Cioè, abbiamo pensato che ci fosse la necessità un po' di riterritorializzare la questione antifascista a partire da un atteggiamento meno ideologico e più osmotico, che partisse da bisogni del territorio, nel tentativo proprio di costruire una comunità resistente che abitasse il nostro di territorio. E in questo senso, per noi costruire una comunità resistente è una pratica di antifascismo sociale, nel senso che è uno strumento per combattere la paura e per distruggere il fascismo. Cioè, per combattere la paura, perché come dicevi tu nell'introduzione, bisogna vincere quella solitudine, quella condizione di isolamento e atomizzazione che si vive sui territori, rispondendo ad un bisogno di appartenenza e di condivisione dei bisogni, ma anche dei modi per soddisfarli insieme. E distruggere il fascismo abitando con relazioni solidali di mutuo appoggio i territori per colmare quei vuoti in cui spesso sono abbandonate le istanze sociali di chi vive il territorio, e colmare quei vuoti che sono pericolosi, perché se non sono organizzati tendono a essere reazionari e spesso ad essere colmati dal nemico, e noi a Roma lo sappiamo molto bene. Per cui il tentativo nostro di costruire una comunità resistente a Roma Est nasce da un'emergenza, cioè che ha coinvolto il quartiere di Centocelle, in particolare più o meno a novembre del 2019. Centocelle, per capire, è uno storico quartiere popolare che però è soggetto ad un violentissimo processo di gentrificazione, che proprio a novembre del 2019 è stato colpito nel giro di pochissimi giorni da 4 attentati incendiari a danno di piccoli locali, piccole attività commerciali della zona, un po' espressione di quel misto di poteri legali e illegali che hanno un chiaro intento speculativo sul nostro quartiere. E proprio nell'ottica di colmare questi vuoti a cui sono abbandonate le istanze sociali, abbiamo deciso, insieme ad altre realtà organizzate del quartiere, di metterci un po' in ascolto e in sintonia con gli altri abitanti del quartiere.
Ecco, qua abbiamo un estratto praticamente della trasmissione Nuovi significati per l'antifascismo, comunità resistenti. Lo tagliamo perché, per quanto interessante, è un po' lunghetto, e quindi volevamo anche continuare a parlare con parte della redazione di Radio ZAM.
Ovviamente, per chi volesse ascoltarlo per intero, i podcast si trovano sul sito di Radio ZAM. Che
esatto, ricordiamo qual è il sito di Radio ZAM.
Allora, i podcast si possono ascoltare su www.zam-milano.it in un'apposita sezione, oppure su un sito molto grande che si chiama www.archive.org, e poi basta cercare Radio ZM nella banda di ricerca.
Assolutamente, così almeno chi volesse ascoltare può dopo ascoltarli per intero da lì. Comunque vi consigliamo di andare su zam-milano.it, visto che c'è anche lo streaming, insomma è più facile raggiungere tutti i contenuti.
Io tornerei a bomba per chiedervi, riguardo alla parte delle comunità, visto che parlavamo di comunità resistenti e la radio in qualche modo fa da colla e collega, fa da reti, volevo capire che cos'è successo durante la pandemia lì a Milano nel fare radio, se avete continuato a fare radio e se le varie comunità, varie persone si sono collegate, o la radio stessa è riuscita a fare da cassa di risonanza e parlare di quello che succedeva a Milano in quel periodo.
Allora, io penso che il periodo del lockdown è stato il periodo in cui, diciamo, c'è stata una grossa impennata di partecipazione alla radio, e anche di conseguenza quindi di programmi. Infatti durante l'anno scorso c'erano molti più programmi di quanti ce ne sono adesso, perché moltissime persone non potevano lavorare e che quindi si trovavano ad avere molto tempo libero. Parallelamente anche, diciamo, gli ascoltatori e le ascoltatrici erano molto molto numerosi, molto numerose. La capacità di raccontare ciò che avveniva a Milano, non so darti sinceramente una valutazione. Quello che posso sicuramente dirti, e che sicuramente che ho vissuto anche personalmente, perché il primo periodo l'ho fatto di lockdown, l'ho fatto distante dalla mia collettività e dalla radio, e che sono stati e state molto bravi e brave a diciamo raggiungere le persone, quantomeno quelle non direttamente facenti parte del collettivo e mantenere un filo che piano piano si è allargato sempre più. Quindi io credo che durante quella fase sia stato fondamentale portare avanti questo discorso con la radio e che sia stato un ottimo metodo per mantenere in collegamento le persone tra di loro in un momento in cui era molto difficile, diciamo, mantenere rapporti. E poi anche non nego che la possibilità di incontrarsi per la radio comunque era comunque una cosa molto bella in un periodo in cui le libertà personali erano decisamente limitate.
Infatti la parte importante di questa radio libera, ecologista, antifascista, antisessista, antirazzista e ovviamente anticapitalista era proprio la parte di creare reti, collegare comunità e parlare delle lotte che ci sono. Lotte che mi pare di capire siano parecchie all'interno di Radio ZAM. Ci sono delle lotte che hanno a che fare anche con l'educazione sessuale, la pornografia o il questionamento di genere. C'è appunto questa trasmissione Le Ribelli che viene riproposta, che è anche parecchio seguita. Ce ne volete parlare un po'?
Allora, sì, certo. Diciamo che la radio è uno strumento di cui noi ci siamo dotati per, diciamo, dare voci a quelle che sono le nostre istanze più prominenti. La questione transfemminista è una questione centrale all'interno dei nostri dibattiti e di conseguenza ha una forte voce anche nella nostra radio. Le Ribelli sono, diciamo, questa espressione e la loro grossa capacità, secondo me, è quella di riuscire ad attraversare molti aspetti diversi e differenti della vita quotidiana di tutti e tutte e come riescano a mettere in luce gli aspetti opprimenti della società patriarcale che viviamo. È una delle trasmissioni maggiormente seguite ed è anche una delle trasmissioni che ha il gruppo più folto di partecipazione alla costruzione delle puntate e quindi sì, abbastanza una nostra, diciamo, arma di punta della redazione.
Ecco, allora sentiamoci un pezzettino delle Ribelli rapidissimo e poi torniamo con gli ultimi 10 minuti per parlare con Radio ZAM.
Controversa dal punto di vista chiaramente educativo, perché in realtà è sempre stata considerata molto diseducativa dal punto di vista di come affrontare il sesso e la sessualità, anche perché molte volte, per esempio, su tematiche di un certo tipo, ovvero che escono da quella che ha una visione eterocentrica fondamentalmente e anche fallocentrica, perché questa è la visione del porno e di come è stato pensato, si è un po' dibattuto durante gli anni e a un certo punto arrivano, dopo la liberazione sessuale, l'avvento del femminismo, ci sono stati chi, e soprattutto sono in realtà tendenzialmente pornostar, che hanno iniziato a fare una vera e propria ribellione all'interno del porno, considerando la potenza comunicativa che esso potesse avere, e quindi hanno iniziato a pensare al post porno, cioè a modalità di porno che fossero più inclusive, quindi che non parlassero soltanto da un punto di vista unilaterale, ma che appunto per esempio culminassero con non solo con gli orgasmi maschili ma anche con gli orgasmi femminili, e così si inizia a sperimentare e attraversare vari scenari. Quindi iniziamo a vedere una sorta di tentativi, di tantissimi, moltissimi tentativi per aprirsi a questo mondo e cercare di sfruttarlo non solo per educare a quella che è la sessualità, come funziona, che cosa siamo e qual è il nostro piacere, ma anche per normalizzare questa ricerca di piacere. Alla fine è qualcosa di estremamente naturale, noi siamo esseri umani, e quindi e il piacere fa parte del nostro essere umano, quindi in realtà cercare di combattere una certa tipologia di etica che va contro la nostra ricerca del piacere. E, per esempio, io in mano in questo momento.
Eccoci che torniamo di nuovo in diretta con Radio Blackout, intervistando Radio ZAM. Qua stavamo sentendo appunto un pezzettino del Ribelli sull'educazione sessuale e pornografia, anche questo un altro podcast straconsigliato da ascoltare. Tornerei a Radio ZAM per chiedere come vi organizzate, ovvero come vi parlate, come prendete delle decisioni, avete una redazione, come fate?
Allora, abbiamo una redazione che si incontra, diciamo, più o meno mensilmente, e poi abbiamo una chat Telegram organizzativa, diciamo, più tecnica, ma diciamo che bene o male ogni trasmissione si organizza autonomamente, in libertà e fiducia reciproca con le altre trasmissioni, nel senso che tutte le persone che partecipano a questo progetto sono, diciamo, consapevoli dei principi che stanno alla base e delle motivazioni, diciamo, che ci spingono a portare avanti questa iniziativa, questo progetto. E quindi non c'è al momento, diciamo, non ci sono stati grossi scogli decisionali.
Sì, no, diciamo che al momento non c'è neanche un palinsesto così fitto da schiacciarci troppo i piedi, quindi riusciamo ancora a trovare un equilibrio, diciamo, con programmi che sono mediamente settimanali e quindi hanno una cadenza abbastanza ormai regolare.
Ma invece per quanto riguarda magari informazione più giornaliera, ci state ragionando?
Allora sì, diciamo che adesso stiamo cominciando a fare una serie di approfondimenti politico-culturali su temi più o meno di attualità, ad esempio stiamo preparando un ciclo di interviste sul ventennale del G8 di Genova 2001, e l'idea è quella di riuscire ad allargare la redazione fino a riuscire ad avere la possibilità di creare della controinformazione giornaliera o diciamo con una cadenza più regolare, ma diciamo che al momento con le forze che abbiamo, con l'auto-organizzazione che riusciamo a mettere in campo, non siamo ancora in grado di fare questa cosa, ma diciamo, non so, il tarlo che abbiamo in mente fin dall'inizio, ecco.
Ok. Ops. Qui il mixer continua a farci un po' di scherzi, non riusciamo bene a capire cosa succeda.
Maledetta tecnologia.
Esatto. A livello tecnologico, per esempio.
Esatto, che tipi di server o cose? Avete detto che appunto vi appoggiate ad alcuni computer che la Club Unit vi sta dando, ma avete anche una regia fisica dove trasmettete? Avete dei PC, un mixer,
allora,
cadetti?
Sì, noi abbiamo una sede fisica che è una stanzetta ricavata all'interno del nostro spazio sociale, con un PC assemblato dai nostri esperti di informatica, con installato Linux e questo programma open source che si chiama MixXX, attraverso il quale noi trasmettiamo musica e audio in diretta 24 ore su 24 e senza pubblicità. E tutto ciò è possibile perché ci appoggiamo su un server che la Unit ci mette a disposizione, che è diciamo privato e quindi non soggetto alle consuete regole diciamo del mercato di questo settore, ecco.
Avete una bobina, una musica
allora,
continua
no,
quando non trasmettete?
Abbiamo una bobina, trasmettiamo solo web. E da poco ci è balenata in mente, diciamo, dei più visionari e più visionarie l'idea di provare a trasmettere in AM, approfittando del fatto che tendenzialmente sono frequenze del tutto vuote o quasi. E, però questo è solo un progetto ancora, diciamo, campato per aria.
Quindi ci possono essere interessanti connessioni future che possono magari avvenire con la ciurma pirata che
esatto,
assieme tirano su antenne AM e tra di loro imparano tecnicamente come fare.
Esatto.
Ci sono possibili connessioni che possiamo avere tutti insieme.
Sarebbe molto bello. E poi a proposito di questo, poco tempo fa siamo stati a Genova per un corteo antifascista, lì abbiamo incontrato alcuni compagni del laboratorio Buridda, che anche loro hanno una radio, eccetera, eccetera, anche loro ci hanno dato alcuni consigli molto interessanti su come fare alcune migliorie e upgrade.
Sì, esatto. La radio lì al Buridda, anche loro intervistati qua su Controbande, anche loro parte di della ciurma pirata, assieme a Radio Spore, Radio Forte, fanno tutti un po' insieme questo giornale radio dove appunto affrontano temi, fanno controinformazione e tra le varie cose, a parte fare approfondimenti, condividono anche la parte tecnica. Quindi io credo che al di là della trasmissione, che è importantissimo presentare le radio, poi è importante anche fare rete e vedere un po' come riusciamo a sostenerci assieme in base a quello di cui abbiamo bisogno. Il nostro tempo sta scadendo, abbiamo ancora un minuto, per cui vi lascio questo minuto per voi. Diteci quello che volete e noi vi mandiamo un abbraccio, vi ringraziamo tantissimo per questa chiacchierata.
Grazie. Allora, noi innanzitutto vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete dedicato e approfittiamo di quest'ultimo minuto per segnalare, diciamo, i nostri canali web attraverso il quale tenerci in contatto. E per ascoltarci in diretta c'è il sito www.abbiamoundominio.org, all'interno del quale ci sono tutti i progetti della Unit e quindi anche la nostra radio con il suo player. Poi c'è il sito web di ZAM, che è www.zam-milano.it, il canale Telegram omonimo Radio Z, scritto Z lettere trattino AM, e la chat del canale, che è @RadioZAM-chat, quindi per chiunque volesse diciamo ascoltare le nostre dirette o i nostri podcast, questi sono tutti i canali attraverso i quali è possibile farlo. E noi vi ringraziamo ancora per lo spazio che ci avete dedicato e vi auguriamo una buona giornata e buone notte.
Grazie a voi, a prestissimo.
Grazie,
ciao.
Un abbraccio.
Dai, ciao.
Ciao. Ciao. Adesso c'è la nave dei folli.
Alla prossima. Ah, è l'ultima puntata di Controbande, ci risentiamo verso settembre.
Ci sentiremo presto con altre radio e altre novità. A presto, ciao.